Allora,
Buongiorno a tutti, Ottolina, e ben ritrovati. Ciao Paolo. E guarda Paolo, io ti inizierei col chiedere di quanto sta accadendo in Germania, dove abbiamo visto delle misure repressive particolarmente pesanti nei confronti di intellettuali, studiosi, anche accademici, figure internazionali di spicco che sono state in qualche modo danneggiate dal loro ruolo nelle proteste pro-Palestina. A te.
sì, nel senso, io sono attivo, diciamo, nei gruppi Sapienza, dove lavoro come docente sulla Palestina, e quindi diciamo, seguo un po' anche quello che accade in giro. Poi arriviamo anche alla Sapienza. E mi ha colpito che mentre i movimenti di occupazione, gli attendamenti, non so come chiamarli, si propagano dal Nord America all'Europa, invece in Germania questo accade pochissimo, con difficoltà, e ci sono state anche delle espulsioni poliziesche molto, molto sgradevoli, insomma. Ma la cosa più interessante che io ho visto è che ho chiesto poi a Critica Sociale, la rivista con la quale in questo momento maggiormente collaboro, proprio a farla, non tanto a scriverci. Ho proposto a Critica Sociale di riprodurre il pensiero di Lucio Baccaro, che è una persona che stimo moltissimo, molto vicina a me anche con visioni politiche, poi anche interessante, molto interessante scientificamente. Ha una figura di leadership al Max Planck Institute nell'area economico-sociale, il quale ha scritto una cosa, diciamo, interessante sulla rete, sui media sociali, e io ho proposto di riproporla su Critica Sociale. Lui ha detto di sì. E qual è la questione? La questione è che Ghassan Age, un antropologo sociale australiano-libanese, è stato espulso dal Max Planck Society perché ha preso una posizione che possiamo immaginare, insomma, non ortodossa, non ben recepita, ben accetta in Germania in generale, in questo caso al Max Planck Institute in particolare. Ancora di più ha colpito che una studiosa, diciamo, famosa nel mondo, che è Nancy Fraser, che è diciamo, la teorica dell'intersezionalità delle lotte, e anche, a mio avviso, una filosofa della politica, proprio che è leader in questo tipo di ricerca, che sta facendo, secondo me, maturare il movimento femminista in questa nuova epoca, distinguendolo da quello liberal, no? Come lei, il suo librettino che io propongo anche come programma d'esame, Femminismo per il 99%, che fa una distinzione tra no, femminismo liberal, quello no, dei soli diritti civili, e invece cerca di intersezionalizzarlo con le lotte sociali e la lotta di classe, sostanzialmente. Ecco, anche lei aveva ricevuto, essendo leader in questo tipo di ricerche, un invito fellowship dalla Albertus Magnus, e questa cosa è stata stoppata, è stata, diciamo, come dire, non è stata invalidata. E questo ha veramente colpito Lucio Baccaro, che francamente, tra l'altro, pone delle domande interessanti. Dice: in precedenza altri grandissimi studiosi che hanno delle posizioni eterodosse in generale, come Noam Chomsky, e ancora più radicali sulla Palestina di quello che abbia Nancy Fraser, come Judith Butler, che ha avuto problemi seri anche negli Stati Uniti da questo punto di vista, perché ha avuto un pronunciamento particolarmente radicale, insomma. Ecco, anche queste sono state invitate da Albertus Magnus con una fellowship in anni recenti, 2016, 2017, quegli anni lì. Cioè, quindi che facciamo? Annulliamo anche quelli, insomma. È possibile che questa cosa sia così dirimente, questa questione sia così dirimente in Germania, che anche, come studiosi iper riconosciuti, eccetera, non possano essere più invitati perché si sono pronunciati in un certo modo. Mentre Judith Butler ha dovuto un po' chiarire delle situazioni, perché ha detto che Hamas rappresenta, diciamo, è un, diciamo, come dire, è un'organizzazione di lotta, di liberazione, eccetera. Ha dovuto chiarire in che termini, se lo condivideva o meno, ha detto che non condivide il modo in cui lo fa, ma che lo è nella sostanza, eccetera. È una cosa discutibile, nel senso proprio letterale, da discutere. Io non so, avrei dei dubbi a dire questo, però ha chiarito, insomma, ha chiarito, e poi rimane una grandissima studiosa, anche lei, dell'area, insomma, della teoria femminista. E che facciamo, dice Lucio, cioè, chiunque si esprime su queste questioni non va più bene, non può essere, insomma, e niente, quindi questa è una prima cosa che possiamo commentare.
Certo. Ma senti, una domanda proprio a chiosa di questo primo intervento: secondo te è legato agli eventi, insomma, alla questione del nazismo e della seconda guerra mondiale, questo passaggio? Cioè, secondo te la Germania sconta in qualche modo è più legato a un fatto storico, a quel trauma storico, o è più legato invece, diciamo, al legame che la Germania ha con gli Stati Uniti? Cioè, vivono dei problemi nel presente, o è una questione che riguarda più il passato?
Beh, in questo momento, se non ci fosse una questione che riguarda anche il passato, la Germania si adeguerebbe almeno alla posizione, non so, di Biden, cioè alle difficoltà, eccetera. Cioè, in questo momento, quello che dicono gli studenti, anche alcuni miei studenti americani, peraltro, perché io ho fatto discutere in classe su questo, è che Biden è contraddittorio, no? Nel senso dice questa cosa, manda gli aiuti, però manda le bombe, no? Cioè, come dire, no? Un po' così. È ovvio che se non esistesse questa cosa, se avesse un controllo su Netanyahu, e purtroppo nessuno ha controllo su Netanyahu, lui lo fermerebbe. Non ci sono dubbi che lo mette in difficoltà. Ma la Germania non si pone nemmeno questi problemi. Mi sembra che sia più arretrata. Io ti posso dire una cosa. Tanti anni fa, quando io giovanissimo ero, diciamo, facevo attività politica nell'Internazionale Socialista Giovanile, la IUSI, la mia organizzazione, come anche altre, aveva una posizione molto netta sulla Palestina, più radicale di oggi, direi, nel senso che non ci dimentichiamo, erano i tempi in cui Bettino Craxi in Parlamento faceva la similitudine tra sostanzialmente l'OLP e Mazzini e la cosa, cioè suscitando lo scandalo all'interno del Parlamento. Chi non ha visto quel video se lo vada a guardare, perché poi qualcuno in Parlamento, il Partito Repubblicano, insomma, si risentì, ma lui vi stava provocando, perché il Partito Repubblicano è, insomma, gli eredi di Mazzini, e al contempo erano il partito allora più filo israeliano, forse l'unico in quel momento nel Parlamento italiano. Ecco. Allora, al congresso della IUSI di Stoccolma, cioè in Svezia comunque, no, la località svedese, c'era l'attuale, a rappresentanza dei giovani socialdemocratici tedeschi, c'era l'attuale cancelliere della SPD. E lui, anche quella volta lì, lui non prese posizione. Proprio non si pronunciò assolutamente. Questa è una cosa curiosa che posso raccontarvi.
Certo. No, sembra un trauma storico in qualche modo, no? Suggerisce quella vista lì. Senti, hai alluso più volte alle proteste in corso in Europa. E se ti va un pochettino di farci un quadro, tu mi hai anche mandato un file che, se riesco, condivido, se gli strumenti della tecnica mi assistono. Eccolo, e lo potrò mettere così. Eccolo qua. Vediamo qui le mappe.
Ecco, vedete la cartina, in alto là c'è scritto University Encampments in Europe, cioè vuol dire gli accampamenti, gli attendamenti. Quelli in rosso sono quelli in atto, va bene, ongoing, e quelli in grigio sono quelli che al momento sono stati interrotti. Anche a Sapienza era stato interrotto per alcuni giorni, e poi è ripreso con ancora più vigore un paio di settimane, non so, di una decina di giorni fa, forse anche meno. Non è necessariamente, dove non ce n'è uno in corso, vuol dire che gli stati sono, non sono pro-Palestina. Il caso della Repubblica d'Irlanda è quello di uno stato fortemente pro-Palestina, come è noto, e però lì non c'è un movimento in vigore, forse in corso. Probabilmente, anzi, forse il motivo è quello, che non occorre protestare. Adesso non lo so, tanto è vero che quello Stato, insomma, fa da sé, cioè le istituzioni soddisfano, ecco, i movimenti. E aggiungo che si sta, qui non c'è la Svezia rappresentata, ma ho ricevuto un'altra mappa in cui si stanno propagando anche...
Arriva.
Ah, arriva, perfetto.
Arriva, se riesco te la condivido, se la tecnica ci assiste anche questa volta.
Vedrai.
Eccolo. Ci ha assistito. È questa?
È questa. E, tra l'altro, faccio presente che per una serie di questioni le occupazioni in Svezia sono più complicate, perché diciamo, gli atenei svedesi non posseggono di norma, anzi quasi in tutti i casi non posseggono immobili, eccetera, quindi affittano, eccetera, quindi ci sono problemi ulteriori di tutti i tipi. Però invece sono arrivati, ci sono, come vedete, in corso alle maggiori università svedesi. Qui siamo nel sud della Svezia, ma la novità è che parlavo con un collega dell'estremo nord, dell'università dell'estremo nord, che è l'università di Umeå, l'estremo nord della Svezia, in cui lui mi diceva: no, ma figurati, qui non c'è mai stato un movimento studentesco nemmeno nel 68, eccetera. Invece hanno occupato anche Umeå. Wow. Quindi proprio è la notizia di ieri. Quindi si va diffondendo, va bene? Quindi questa è questa cosa interessante. Allora, certo. La cosa che volevo aggiungere è anche la notazione da parte di un altro da me stimatissimo collega, che è Mario Del Pero di Sciences Po, il quale ha reagito in maniera... Lui è abbastanza... cioè, se deve fare polemica la fa, ma in questo caso quasi mai la fa a sproposito, in questo caso particolarmente invece è a proposito, perché ha reagito ad una... ad una critica di Gilles Kepel, che è un ex docente intellettuale francese, il quale sostiene che, e questo devo dire, lo sostiene anche una mia studentessa francese, sostiene che il movimento Propal, specialmente di Sciences Po, o delle Sciences Po, cioè delle facoltà di scienze politiche in Francia, e particolarmente Sciences Po a Parigi, la più celebre, la più prestigiosa, coincide... è controllato sostanzialmente, se non da Hamas, da simpatizzanti di Hamas, cioè che non è tanto pro-Palestina quanto... noi sappiamo che in Francia c'è una situazione particolare in cui ci possono essere delle reazioni da parte, diciamo, di ceti delle periferie, e ora spiego perché sto dicendo questo, non sto divagando, massicciamente abitati da francesi non etnici, diciamo così, da francesi quanto gli altri, ma ci siamo capiti che voglio dire, magari di prima, seconda, terza generazione e di religione islamica, e magari un minimo di questo, no, uno può pensare che ha una conseguenza, diciamo, no? Ricordiamo qualche anno fa le rivolte sotto la presidenza Sarkozy, e Sarkozy che le chiamò racaille, canaglie, eccetera. Non so se ricordate quell'evento lì. Quindi sono cose che accadono. Quasi nessuna società è pacifica come quella italiana da 30-40 anni, insomma, non c'è praticamente conflitto. Quindi, vabbè. Ma qual è il punto? Che Mario Del Pero sostiene già. Kepel dice per questo sta avvenendo, perché Sciences Po prima praticamente reclutava soltanto da alcuni licei selezionati del centro di Parigi, il Louis IV e alcune due altre due o tre che ha pronunciato, cioè lui allora o Henri IV, scusa, Enrico IV, quello Parigi va bene una messa. Allora lui dice, già, certo, è ovvio che si tratta di gente nuova e diversa, che prima non era reclutata da Sciences Po, ma a mio avviso questo è importante, è positivo, cioè che ci sia stata un'apertura, perché noi abbiamo pensato che fosse il caso di aprirsi socialmente e uscire da questa logica di scuole, di alte scuole di elite alla francese, che da noi sono... diciamo in qualche modo assimilabili a come si chiama la Normale di Pisa e poche altre cose, credo Sant'Anna, poche altre cose, e quindi lo dice, abbiamo integrato la selettività, ma non sulla base, diciamo, di un reclutamento in un numero limitato di licei, come da noi potrebbe essere il Visconti, il Magnani, il Virgilio e pochi altri. E quindi lui dice: questa cosa è positiva. Tenete conto che Gilles Kepel qualche anno fa si lamentava anche del fatto che c'era fosse stata un'altra apertura a Sciences Po, cioè che si fosse cominciato a tenere dei corsi in inglese, come tengo io a Sapienza. Cioè lui questa cosa lo indispettiva. Quindi, insomma, vabbè. Anche lì una cosa peculiare. E comunque Mario Del Piero, qui concludo, sostiene che ci siano dentro antisemitismo, eccetera, eccetera, e anche wokismo. Lui dice persino il wokismo è una cosa del tutto destituita dei fondamenti. Io mi occupo anche di dirigere dottorati, eccetera, corsi di laurea, eccetera, quindi conosco le cose e sono delle sciocchezze. Io mi fido di quello che dice Mario.
Ok, no, vabbè, certo, anche noi. Senti, invece venendo a Roma, che è la tua università dove insegni e dove io, cioè, ti ho seguito per una serie di motivi e so che lì tu sei andato anche a confrontarti con i ragazzi, ne hai parlato con loro. Beh, parlaci un po' delle proteste in corso a Roma.
Allora, il primo gruppo che ha preso l'iniziativa, con un accampamento più piccolo che poi è stato sospeso ed è stato rimpiazzato da uno più grande, è questo cambiare rotta, si chiama questo cambiare rotta, che mi sembra una prassi politica interessante, cioè inclusiva. Adesso però ho visto poco fa, uscito da lezione, sono andato a dire ragazzi cosa c'è, come vanno le cose, quali sono le ultime novità, e c'è una ragazza che mi ha presentato, mi ha detto: guardi professore, ci siamo adesso anche noi, eccetera, e per chi conosce la politica romana, Radio Onda Rossa, va bene?
Sì, lo vediamo, Radio Onda Rossa, certo.
Radio Onda Rossa mi ha detto: professore, se prende questo glielo regalo. Insomma, si va allargando la questione. Io poi so che si andava allargando perché ho visto anche i miei amici, compagni, se lo posso dire, da tanto tempo, che quando è stato una decina di giorni fa hanno detto rioccupiamo subito, eccetera. Quindi ci sono apporti più diversi. L'altro giorno c'è stata un'assemblea molto interessante alla sala Ginestra, a Chimica, a Vecchia Chimica, la facoltà di scienze, che era stracolma, ed è una sala gigantesca, ed è molto importante che le facoltà delle scienze dure si mobilitano, perché sono quelle che sono più strettamente legate a certi programmi che sono sub iudice e che sono sotto critica, evidentemente. Molto interessante questo, e si stanno mobilitando anche loro.
Senti Paolo, per concludere c'è la questione della lettera a Mattarella. Esatto. Vuoi farci un flash anche su questo?
Sì. Allora, qui pure faccio un'osservazione interessante. Cioè, l'osservazione interessante è che questo movimento, in cui dentro c'è anche appunto Radio Onda Rossa, quindi la tradizione dell'autonomia operaia romana sostanzialmente, scrive una lettera a Mattarella dicendo abbiamo diritto a confrontarci con le istituzioni, cioè che anche, diciamo, come dire, culture politiche, no, che erano, come dire, come non dico conflittuali, ma proprio addirittura iperconflittuali, con le istituzioni, no? La tradizione, non so, né con le BR né con questo Stato, non so se ci ricordiamo, quella cosa è finita. Interessante, cioè si mantiene la radicalità, ma non c'è più in mezzo la demonizzazione, diciamo, delle istituzioni democratiche, eccetera. Anzi, nell'appello si fa chiaramente accenno alla Costituzione, cioè al famoso articolo 11, eccetera, eccetera. Si invita il presidente Mattarella non visitare soltanto la governance, come si dice, cioè le istituzioni che governano, il senato accademico, il rettore, il rettorato, eccetera, quindi non le torri d'avorio, ma anche noi che siamo cittadini come gli altri, che riteniamo di agire sulla base della Costituzione italiana, e questa è una cosa interessante, farei un'osservazione finale se credi su questo, diciamo, siamo attesi da un futuro di precarietà, mercato del lavoro inclemente, bassi salari e crisi climatica. Allora, io spero proprio che l'evoluzione sia questa in realtà, cioè che questa generazione che non viene ascoltata, perché rispetto al 68 è una generazione anche numericamente meno, no? Come dire, meno impattante, no? Allora avevamo le generazioni dei baby boom che erano molto impattanti, va bene? Ecco, questa generazione deve capire che da questa mobilitazione si deve trarre l'energia, non lasciarsela scappare questa occasione, per non smobilitarsi più. E questo non perché io sia un movimentista maniacale, ma perché è opportuno che in una democrazia ritorni la mobilitazione conflittuale, il conflitto democratico, anche il conflitto è alla base della democrazia, e non la violenza, il conflitto, ma insomma, voglio dire, poi ci scappa pure qualche scazzottata, l'ho fatta persino io da riformista, quindi quando ero ragazzo, quindi succede. Perché la chance di questa generazione, proprio perché è numericamente marginale e perché è marginalizzata nei processi di inclusione nel mercato del lavoro e quindi di sindacalizzazione, e quindi è meno attenzionata dalla politica e tutto quanto, ecco, la sua unica chance è quella di mobilitarsi, di essere compatta, perché se nemmeno è compatta scompare, ecco, questa è la cosa. Quindi io spero che da questo sia fatta, ecco, anche a lezione, discussioni fra amici, colleghi, qualche similitudine, comparazione con il movimento del Vietnam, eccetera. Lo stesso Lucio Baccaro, che abbiamo citato all'inizio, ha detto che secondo lui ha fatto delle comparazioni interessanti, non sto qui a ripeterle, dice che potrebbe esserci un fenomeno analogo del genere, ecco, la chance in meno appunto è la questione tra le altre cose numerica, va bene, la chance in più è che però questa occasione non va sprecata. Spero che si diffonda nelle generazioni, anche arrivando agli studenti medi, la sensazione che questa occasione non va sprecata. Ultima cosa finale, questi giovani sono cresciuti, va bene, forse la prima loro socializzazione minima alla politica è stata Greta Thunberg, va bene, Greta Thunberg, come si dice in italiano, Greta Thunberg, e anche lei ha preso una posizione nettissima sulla Palestina, quindi voglio dire, spero maggiormente che l'occasione venga.
Greta Thunberg è portata via dalla polizia a Malmo. Sono girati, esatto, video qualche giorno fa di lei che viene, esatto, portata via dalla polizia a Malmo di peso. Insomma, viene sollevata e portata via. Quindi sì. Ma leggevo l'altro giorno le statistiche. Andiamo in conclusione. Leggevo le statistiche su quanto nelle giovani generazioni sia diffuso il sentimento pro-Palestina. E tra i ventenni si arriva a numeri 80-85%, cioè cifre altissime. Su questo io penso che i social, facendo circolare anche le immagini di quello che accade a Gaza, sicuramente hanno avuto un impatto emotivo molto forte sulla loro generazione, perché loro, viaggiando con le informazioni su social, è diverso dal meccanismo televisivo che magari riguarda delle generazioni più avanti negli anni. Questo sicuramente è una cosa che avrà impatto.
Scusami.
Certo, prego, prego.
No, con i colleghi proprio brevemente stavo proprio osservando che nelle classi, nelle discussioni che facciamo, osserviamo anche noi questo, nelle classi, nei corsi universitari, forse anche nelle classi del liceo, è così, mia figlia va al Manare, anche lì la questione è la stessa, diciamo, le evoluzioni sono le stesse. Quindi cerchiamo di dire perché non si mobilitano di più allora, visto che c'è tutto questo consenso. Cioè, probabilmente è venuta meno l'abitudine, ecco, no? Questa è una cosa. L'altra è che gli studenti oggi, per tutta una serie di ragioni, cercano di passare il più velocemente possibile dentro l'università, quindi no, studio, vado avanti, eccetera, eccetera, perché le famiglie hanno difficoltà a mantenerli, perché loro stessi devono lavorare per mantenersi, eccetera, quindi è una difficoltà in più, si è persa l'abitudine, dicevamo, e quindi forse questo spiega un attimo di incertezza. Essere tacciati da antisemiti poi può spaventare qualcuno, anche se, a mio avviso, questo magari un'altra volta ne discutiamo. Come si possa pensare che l'emergenza sia l'antisemitismo, quando è evidente che l'antiislamismo è diffusissimo in tutti i paesi europei? Ecco, queste sono le ipotesi che ci possono,
certo,
spiegare perché non si mobilitano di più, però la chance c'è.
La chance c'è, e questo, insomma, è già, dopo tanti anni in cui tutti eravamo molto pessimisti, arrivavamo dal gelo, questa fiammifero ci basta, ma vogliamo vederlo crescere, perché appunto, come giustamente dicevi, la democrazia è conflitto, non violenza, ma conflitto. Mi piace molto questa cosa, la trovo proprio particolarmente illuminante.
Aggiungo che anche il riformismo non può fare meno del conflitto, nel senso che altrimenti è quel riformismo che adesso è passato nei giornali, no? Cioè adattare la società, certo, al mercato, e invece no, il riformismo era un'altra, certo, cosa, cambiare, certo, gradualmente in senso socialista il mercato.
Certo, e su questo bell'auspicio io saluto Paolo, che avrete capito, insomma, è il nostro ospite gradito e che speriamo di riportare presto su Ottolina, e ringrazio tutti quanti i nostri ascoltatori e spettatori, a cui ricordo che Ottolina è la non TV del 99%, Ottolina è la TV che non è dei nostri ospiti, non è di Giuliano, non è della redazione, non è mia, non è di chi intervista, ma è prima di tutto la vostra. Noi cerchiamo di dare voce a contenuti che difficilmente trovereste nei media mainstream, e per farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto, quindi iscrivetevi su tutti i social, Twitch, TikTok, Instagram, Telegram, seguiteci e condivideteci. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao Paolo.
Ciao.